Vediamo quindi alla slide 22 qual è il risultato dei diversi cicli di immunizzazione di un animale per l'ottenimento di anticorpi policlonali. Nell'animale si saranno amplificati diversi cloni, molti verosimilmente, in grado di riconoscere uno stesso antigene. Vedete alla slide 22 una immaginaria proteina che espone diversi epitopi, ciascuno dei quali è riconosciuto e quindi porta alla produzione di un diverso pool di anticorpi, che sono tutti diretti contro un epitopo. Quindi noi nel sangue dell'animale immunizzato troveremo una miscela di anticorpi diversi, possibilmente anche di classi diverse che collettivamente riconoscono, riescono a vedere da varie parti, da vari punti, l'antigene utilizzato inizialmente per l'immunizzazione. A questo punto, il sangue dell'animale, il siero che abbiamo prelevato, conterrà questo reagente per noi prezioso. Però presumibilmente contiene anche tutte le altre proteine che quindi raramente viene utilizzato in quanto tale. Può essere utilizzato in quanto tale, ma immaginate che contiene anche diverse altre componenti. Quindi si possono effettuare diverse procedure. La più semplice è semplicemente di recuperare, diciamo di purificare in un certo senso, la componente anticorpale presente nel siero, quindi tutti gli anticorpi, dei quali sicuramente trattandosi di una forte risposta immune, la maggior parte sarà diretta contro il nostro antigene. Naturalmente, però, ci possono essere anche altri anticorpi che eventualmente dipendono da risposta immune contro altri antigeni, anche se difficilmente in laboratorio ci sono molti agenti infettivi che possono portare a una forte risposta immune, però qualche anticorpo il coniglio ce l'avrà. Come possiamo fare per recuperare tutti gli anticorpi presenti nel siero? È possibile sfruttare una proteina che è derivata dal batterio Staphylococcus aureus e che ha un'elevata capacità di legame della regione costante, quindi la regione carbossi terminali delle catene pesanti, di tutti gli anticorpi. Infatti, lo stafilococco utilizza questa proteina, espone questa proteina alla superficie in modo da sottrarsi all'azione opsonizzante degli anticorpi. Quindi riesce a sfuggire a questa. Perché? Perché normalmente gli anticorpi naturalmente riconoscono con le loro regioni variabili antigeni del batterio e espongono la regione costante che viene riconosciuta dai macrofagi, i quali fagocitano così il batterio. Tuttavia, lo stafilococco si decora, espone la proteina A alla sua superficie e grazie a questo riesce a legare la regione costante delle immunoglobuline. In questo modo lega le immunoglobuline al contrario rispetto a quanto queste farebbero normalmente. E naturalmente i macrofagi non riconoscono le regioni variabili delle immunoglobuline e quindi il batterio così non è più né opsonizzato né fagocitato. Allora, tutto questo per dire che il gene per la proteina A è stato isolato, è stato clonato per la produzione di questa proteina in maniera ricombinante perché si rivela estremamente utile per la purificazione degli anticorpi. Come mostrato nella slide 24, è possibile coniugare la proteina A con delle beads, con delle biglie, palline di vari materiali, per esempio agarosio o o anche altri materiali e utilizzare queste per una cromatografia di affinità. Infatti le beads così derivatizzate legheranno con elevata affinità tutti gli anticorpi di un siero che può essere fatto passare sopra le biglie messe in colonna oppure anche, come si dice, in batch, quindi ruotando dentro a una provetta. Si effettuano dei lavaggi e tutte le componenti del siero che non sono anticorpi si possono essere lavate via. Infine si possono eluire gli anticorpi dalla proteina A abbassando il pH, come in molti casi, e questo è un sistema per purificare tutti gli anticorpi presenti nel siero dell'animale immunizzato. Se noi sospettiamo che l'animale presenti anche molti altri anticorpi che potrebbero quindi dare reazione contro antigeni che a noi non interessano e quindi disturbare gli esperimenti, potremmo cercare invece di effettuare una purificazione specifica degli anticorpi diretti contro l'antigene usato per l'immunizzazione. Quindi, come vediamo nella slide 25, si può effettuare la cromatografia di affinità derivatizzando la resina, la fase solida, con lo stesso antigene utilizzato per l'immunizzazione. E quindi immaginate, una proteina può essere prodotta ricombinante in batteri e utilizzata per funzionalizzare la resina e quindi effettuare la cromatografia di affinità per purificare esclusivamente gli anticorpi che legano l'antigene. Possiamo, ragionando in questo sistema, anche purificare anticorpi che legano un singolo epitopo dell'antigene, quindi purificare tante diverse categorie di anticorpi dalla miscela iniziale. In slide 26 vediamo quindi il riassunto delle caratteristiche degli anticorpi policlonali e delle loro specificità utili per la ricerca in biologia cellulare. Allora, otteniamo in questo sistema una miscela di diversi anticorpi. Questo è un vantaggio, può essere un vantaggio, viene visto come un vantaggio dal momento che il segnale complessivo deriva dal riconoscimento di molte diverse porzioni dell'antigene. Quindi il riconoscimento è più forte. Il segnale, immaginiamo, vedremo poi le applicazioni nel dettaglio, il segnale complessivo è forte. Un altro vantaggio è che immaginiamo che l'antigene che noi andiamo a studiare possa essere presente nella cellula, nell'organismo, in localizzazioni particolari, complessi con altre proteine, e questi eventi possono mascherare alcuni degli epitopi che noi abbiamo utilizzato, che noi abbiamo esposto quando abbiamo utilizzato l'antigene per immunizzare l'animale. Non è detto che nell'organismo che noi studiamo l'antigene sia esposto in tutti i suoi epitopi come nella formulazione che abbiamo utilizzato per immunizzare l'animale. Quindi il fatto di disporre di una miscela di diversi anticorpi che riconoscono porzioni epitopi diversi è un vantaggio. Per questi motivi gli anticorpi policlonali trovano un largo uso in moltissime applicazioni, come vedremo, ma non rappresentano sempre la situazione, la soluzione ideale. Ad esempio, in alcuni casi ci possono essere reazioni di cross-reattività tra antigeni diversi. Immaginiamo che la proteina, l'antigene utilizzato per l'immunizzazione abbia alcuni epitopi esclusivi che possiede solo esso, ma che invece ne possieda un altro che è comune con tutta una famiglia di altre proteine. E quindi si genereranno e si isoleranno anche anticorpi che possono riconoscere, dare una cross reattività con altri antigeni, certo della stessa famiglia, ma in questo caso non riusciamo più a discriminare se abbiamo a che fare con l'antigene 1, 2, 3 della stessa famiglia. E questo è un problema che si può presentare nel caso degli anticorpi policlonali, che possiamo sicuramente cercare di minimizzare. Ad esempio, se torniamo alla slide 25 per un attimo, possiamo immaginare di effettuare una cromatografia di affinità per sottrarre dalla miscela di anticorpi, dall'anticorpo policlonale che abbiamo ottenuto, gli anticorpi diretti contro un epitopo, per esempio contro l'epitopo che dà cross reattività, perché è comune a tante proteine diverse della famiglia. Quindi sono dei problemi che si possono sicuramente scavalcare con delle strategie sperimentali, ma che sono insiti nel fatto di avere un anticorpo policlonale. E in questo caso, quando si desidera la massima specificità di riconoscimento, si può sfruttare non tutto il sistema immunitario dell'animale, ma singoli cloni di linfociti B. Quindi immaginiamo di produrre anticorpi a partire da cloni singoli separati tra loro di linfociti B. Quindi ciascun clone produrrà un anticorpo diverso e produrrà anticorpi tutti uguali. Quindi un clone produrrà un anticorpo che riconosce un singolo epitopo dell'antigeno utilizzato per l'immunizzazione. Alcuni saranno epitopi migliori, più esposti, esclusivi, altri saranno degli epitopi non altrettanto interessanti, ma noi il vantaggio della produzione di anticorpi monoclonali è proprio quello di poter selezionare il clone di linfociti B in base alla caratteristica dell'anticorpo prodotto e poi di espandere solo quello. Naturalmente, in questo modo possiamo evitare i problemi di cross reattività ottenendo un reagente estremamente specifico e pulito. Tuttavia, non dimentichiamo che avendo un solo anticorpo che riconosce, un solo tipo di anticorpo che riconosce, andrà su un solo epitopo dell'antigene e quindi il segnale non sarà accumulato, ma sarà un segnale più debole. Inoltre, come dicevamo prima, nella normale funzione cellulare nell'organismo, l'antigene può avere alcuni epitopi che risultano mascherati, nascosti o nella sua struttura o dall'interazione con altre proteine. E quindi questo per dire che caso per caso, a seconda del reagente, del tipo di indagine e così via, va scelto accuratamente il tipo di anticorpo più vantaggioso per l'applicazione. Vediamo come si sfruttano i linfociti di un animale di laboratorio per la produzione di anticorpi monoclonali. In questo caso, nella maggior parte dei casi, gli anticorpi monoclonali si fanno utilizzando il topo come animale modello. Vedremo tra poco perché. Quello che si fa è, come anticipavo, e possiamo vedere nella slide 28 e successive, si immunizza l'animale in modo che comunque si ha la produzione di molti cloni di linfociti B che producono anticorpi specifici, ma poi si isolano e si immortalizzano per poterli mantenere in coltura indefinitamente i singoli linfociti. Quindi si separano e si immortalizzano e dopodiché si seleziona il clone che produce l'anticorpo o i cloni che producono gli anticorpi con le caratteristiche ideali. In slide 29 vediamo, e successive vediamo la procedura. Allora si parte da di nuovo un'immunizzazione del topo con l'antigene nella miscela immunogenica. Si attende, quindi si effettuano i cicli di immunizzazione fino ad avere la risposta migliore, dopodiché si preleva la milza dall'animale, quindi in questo caso l'animale non viene mantenuto diversamente dal caso degli anticorpi policlonali. Dimenticavo di dire che il coniglio può venir mantenuto per un periodo piuttosto lungo durante il quale si possono effettuare numerosi salassi ed avere una grande quantità di anticorpi. È chiaro che poi il coniglio comunque non verrà utilizzato per altre risposte immune, quindi un coniglio sarà dedicato a un solo antigene e a un certo punto normalmente invecchierà, per cui bisognerà poi immunizzare eventualmente un secondo coniglio e così via. Nel caso però degli anticorpi monoclonali si devono proprio isolare i linfociti, quindi l'animale è sacrificato, viene prelevata la milza e dopodiché i linfociti in coltura non si dividono e hanno una vita brevissima. Pertanto devono essere immortalizzati quanto prima. La procedura classica che tuttora viene utilizzata per produrre gli anticorpi monoclonali si basa sulla immunizzazione mediante fusione cellulare tra i linfociti e cellule immortali, in particolare cellule tumorali di mieloma che sono immortalizzate. Quindi si effettua una fusione cellulare mettendo insieme le cellule e fornendo degli agenti fusogeni come il PEG, il polietilen glicole, e si ottengono delle cellule ibride che si chiamano ibridomi. Queste vanno incontro a una serie di divisioni, come vediamo nella slide 30, durante le quali i nuclei delle due cellule parentali si fondono e non vengono mantenuti tutti i cromosomi, vengono sicuramente mantenuti i cromosomi che garantiscono la proliferazione in coltura e quindi l'immortalizzazione. Questi ibridomi derivati dalla fusione vengono selezionati, ovviamente mantenendo quelli che producono gli anticorpi desiderati. Ma come facciamo per selezionarli? Vediamo alla slide 31 che è possibile selezionare gli ibridomi con un terreno selettivo particolare, quindi un terreno di coltura. Il cosiddetto terreno HAT dà le iniziali di tre componenti del terreno che sono l'ipoxantina, l'aminopterina e la timidina. Non serve ricordare i dettagli, adesso io procedo brevemente alla spiegazione di questa selezione, ma non serve ricordare i dettagli. Li ritrovate sicuramente nella via biosintetica dei nucleotidi purinici, se andate a vedere questa parte della biochimica. In pratica, non so se voi lo sapete dalla biologia molecolare, e le cellule hanno una via biosintetica classica dei nucleotidi purinici e una via biosintetica di salvataggio. Ecco, il terreno HAT blocca la via biosintetica de novo e quindi possono crescere in queste condizioni solo cellule che possiedono un determinato enzima, l'ipoxantina guanosina fosforibosiltransferasi, cosiddetto enzima HGPRT, della via biosintetica cosiddetta di salvataggio. Quindi noi possiamo sfruttare questa situazione fondendo i linfociti, che vi ricordo non riescono a proliferare in coltura e muoiono, fondendoli con delle cellule immortali di mieloma che però siano difettive, cioè non possiedono il enzima, il gene per l'enzima HGPRT. Quindi queste cellule, se poste, se coltivate nel terreno selettivo HAT, morirebbero. Grazie a questo terreno selettivo, quindi riusciamo a far sopravvivere in coltura solo ibridomi, ovvero non linfociti da soli che muoiono, ma nemmeno cellule di mieloma non fuse, perché non sopravvivono, perché non possono sintetizzare le purine, ma soltanto quelle che si sono fuse e quindi portano il gene HGPRT derivato dai linfociti. La via qui la potete vedere nella slide 32, infatti vedete che l'aminopterina è quella che blocca la diidrofolato reduttasi e quindi qua avete tutto quanto il dettaglio che vi ricordo, se volete approfondire, approfondite, ma non verrà chiesto nel dettaglio. E quindi alla slide 33 piuttosto vediamo il dettaglio della procedura. Immaginiamo di aver effettuato la fusione, quindi la produzione degli ibridomi. Questi vengono seminati in piastre multipozzetto a una diluizione estrema fino ad avere una singola cellula per pozzetto. Dopodiché gli ibridomi cresceranno, produrranno anticorpi, ciascuno con diversa specificità di antigene, e quindi mediante un saggio ELISA, che vediamo peraltro tra le applicazioni alla prossima volta, è possibile seminare questi ibridomi in una piastra multiwell che è stata ricoperta con l'antigene, per poter selezionare quelli che producono anticorpi contro l'antigene e quindi andare indietro a isolare l'ibridoma desiderato. Questo è mostrato abbastanza bene nella slide 34, in cui si ricapitola tutta quanta la procedura, dall'immunizzazione, che qui dice si può fare con diversi animali, in effetti è vero, però solitamente si fa con i topi di cui si dispone della linea di mieloma. Poi si isolano gli ibridomi, si preleva il surnatante nel quale sono secreti gli anticorpi e si fa un test ELISA per trovare gli anticorpi più concentrati, più reattivi contro l'epitopo di interesse, e poi si va a ritroso a pescare e amplificare l'ibridoma di partenza. Alla slide 35 vediamo un riassunto, una comparazione delle caratteristiche degli anticorpi policlonali e monoclonali, tutte cose che abbiamo già visto, e sicuramente è un'utile tabella per ricordare che nel caso degli anticorpi policlonali possiamo avere delle popolazioni miste che possono appartenere anche a classi anticorpali diverse, viceversa nel caso degli anticorpi monoclonali l'ibridoma produce una singola classe di un singolo anticorpo e non si ha il class switching. Quindi si può sicuramente fare in modo di avere una determinata classe ma non si potrà far progredire. La specificità, se noi abbiamo scelto bene l'ibridoma giusto, è massima nel caso degli anticorpi monoclonali e anche massima è la riproducibilità, perché immaginiamo che questa linea stabile, immortalizzata, può essere mantenuta in coltura per moltissimo tempo, per molti anni. E infatti ci sono alcuni anticorpi monoclonali commerciali che sono prodotti a partire da un ibridoma sviluppato magari 40 anni fa o giù di lì, e che tuttora viene mantenuto in coltura perché produce l'anticorpo migliore. E viceversa, nel caso degli anticorpi policlonali, immaginiamo una produzione massiccia, ovviamente non sarà tutta quanta imputabile a un singolo animale, ma ci saranno molti lotti diversi di anticorpo che provengono da immunizzazioni di animali diversi. E a un certo punto, invecchiando l'animale, un lotto che magari era buonissimo non sarà più disponibile e così via. Per cui la riproducibilità non è garantita. Viceversa, il segnale è sicuramente più forte nel caso degli anticorpi policlonali e più debole nel caso degli anticorpi monoclonali. Vediamo adesso dalla slide 36 altre tecniche basate invece sull'utilizzo soltanto dei geni degli anticorpi e con varie tecniche di ingegneria genetica. In slide 36 si mostrano degli anticorpi che vengono normalmente prodotti in vitro e che sono chiamati camelidi perché sono basati sulla struttura degli anticorpi che hanno gli animali della famiglia dei camelidi, come vedete nella figura, che sono degli anticorpi che sono costituiti solo da catene pesanti, da due catene pesanti. Quindi in questo caso si ha sempre una regione variabile che però non è formata dall'unione di due catene, ma da una regione variabile di una catena singola. Anche questi anticorpi sono in grado di dare grande variabilità. Immaginiamo che si possono isolare i geni di questi anticorpi e produrre in vitro in maniera combinatoriale una grande varietà di anticorpi. Questo senza che siano i linfociti dell'animale a produrli, ma semplicemente i geni di un animale immunizzato che vengono poi utilizzati per screenare con delle tecniche di biologia molecolare una libreria, cosiddetta una grande varietà di anticorpi che sono prodotti però in vitro. Allora, questi possono essere degli heavy chain only come i camelidi, possono essere degli anticorpi molto piccoli che costituiti soltanto dalla regione variabile della catena pesante, oppure se andiamo avanti alla slide 37 vediamo delle altre varietà, sempre che vengono prodotte in vitro, per esempio i cosiddetti Fab, che sono costituiti soltanto dalle regioni variabili delle catene pesanti e leggeri, oppure i cosiddetti single chain, in cui sono uniti i domini che codificano per le regioni variabili delle catene leggere e pesanti. Vedete che sono prodotti in un'unica proteina e sono uniti da un linker. O altre varietà ancora. E quindi camelidi, quelli del lama e così via. E questi possono essere prodotti utilizzando vari tipi di vettori di espressione, virali per esempio, oppure ancora molto frequente è produrre questi tipi di anticorpi mediante delle librerie con la tecnica del phage display. Probabilmente alcuni di voi conoscono questa tecnica che è mostrata nelle slide 38 e 39. I fagi sono dei virus che infettano i batteri. Per il phage display si utilizzano delle librerie in cui vedete geni provenienti da catene leggere e catene pesanti vengono uniti in maniera combinatoriale, quindi si ha un'elevatissima molteplicità di geni diversi che codificano per, come vedete qui, dei single chain diversi, e questi geni vengono clonati, queste librerie geniche vengono clonate in dei vettori di derivazione fagica, in particolare dei fagi filamentosi che producono ed espongono la proteina codificata dal cDNA inserito a un'estremità del fago. In questo modo permettono di screenare il fago che produce l'anticorpo che interagisce con un determinato antigene, quindi utilizzando un antigene, un epitopo ricombinante, si possono selezionare tutti i fagi che lo riconoscono, e una volta selezionato il fago si isola il vettore di espressione che contiene, da questo si isola e si riclona il cDNA per il single chain, che si può quindi espandere e utilizzare per produrre elevate quantità di anticorpo, di molecole anticorpali, come è riassunto nella figura 39. Quindi si ha una vera e propria selezione di singoli geni da librerie che sono clonate con il sistema di phage display, quindi un sistema molto rapido, economico, perché utilizza solo batteri e i loro virus, i fagi, però che permette di screenare delle librerie con una elevatissima diversità, quindi combinazioni che portano a una diversità di fino a 10 alla 11 molecole, per cui non è proprio la stessa diversità del sistema immunitario dell'organismo, ma comunque è una diversità estremamente elevata, e il tutto ovviamente con una praticità molto aumentata rispetto all'immunizzazione dell'animale. Bene, quindi con questo spero che sia chiara queste tecniche di produzione degli anticorpi, e alla prossima lezione vedremo una serie di applicazioni in tecniche di biologia cellulare.